Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Emergenza Covid, ricoveri e casi gravi in aumento in Europa, in un terzo dei paesi. Il Consiglio europeo nuovamente riunito oggi in pressing sulle aziende farmaceutiche per i vaccini. Governo a lavoro sul nuovo DPCM, due regioni verso la zona rossa, quattro verso la fascia arancione. Russia, Navalny trasferito in una colonia penale, l'oppositore deve scontare una pena di 2 anni e mezzo per la violazione della libertà vigilata. L'attacco americano sulle postazioni filo-iraniane in Siria ha causato 17 vittime, secondo l'Osservatorio dei diritti umani. Calcio, Europa League, oggi i sorteggi degli ottavi per Milan e Roma. United, Arsenal e Tottenham sono le squadre da evitare. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Partiamo dall'allerta lanciato dal Centro Europeo delle Malattie di Bruxelles, che parla di casi in aumento e anche di ricoveri in terapia intensiva in aumento in modo netto in un terzo dei paesi europei. Oggi riprendono i lavori del Consiglio Europeo in pressing sulle case farmaceutiche per aumentare la produzione e distribuzione dei vaccini.
I ricoveri ospedalieri per Covid, segnala l'agenzia europea ECDC, sono di nuovo in aumento in circa un terzo dei paesi dell'Unione e potrebbero aumentare anche dove ora si registra solo aumento di casi. I capi di Stato europei, riuniti per il secondo giorno in videoconferenza, provano insieme alla Commissione a dare una spinta alla campagna di vaccinazione. Più severità con le case farmaceutiche per i ritardi, un piano per aumentare la produzione in Europa ottenendo l'uso dei brevetti, più velocità nella somministrazione e anche più velocità nelle autorizzazioni. E novità positive sono state annunciate stamattina a Radio 24 da Armando Genazzani, rappresentante italiano all'EMA.
Il vaccino di Johnson & Johnson, anche detto vaccino di Janssen, nei primi 15 giorni di marzo potrebbe arrivare la decisione dell'Agenzia Europea dei Medicinali, dell'EMA. Però abbiamo altri due vaccini che hanno iniziato il loro iter autorizzativo, che sono un vaccino che si chiama Novavax e un vaccino si chiama CureVac. Ci aspettiamo che questi potrebbero arrivare forse dopo Pasqua o giù di lì.
Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Intanto il governo, d'accordo con le regioni, sta preparando il nuovo DPCM con le misure di contrasto al Covid e le nuove chiusure partiranno da lunedì anziché dalla domenica per agevolare le regioni. Resta il sistema delle fasce colorate, due regioni viaggiano verso il rosso, quattro verso l'arancione.
Nessun allentamento delle misure, nessuna novità rispetto all'impianto del precedente DPCM in scadenza il 5 marzo nel nuovo provvedimento che il governo si appresta a chiudere entro lunedì, mentre in giornata dovrebbe essere inviata la bozza alle regioni. L'andamento dei contagi infatti preoccupa, così come la circolazione delle varianti. Non è il momento di allentare le misure adesso, ha avvertito il ministro della Salute Speranza, e dunque dal 6 marzo per un mese, con festività pasquali comprese, non dovrebbe cambiare il quadro delle restrizioni, non dovrebbero riaprire ristoranti la sera in zona gialla, e un'unica eccezione potrebbe riguardare cinema e teatri, ma solo dal 27 marzo, e la decisione verrà presa oggi dal comitato tecnico scientifico. Nessuna modifica nemmeno ai parametri basati sui colori, che verranno comunicati già a partire dal lunedì e non a ridosso del fine settimana. E mentre crescono i lockdown locali, sono attesi parecchi cambi di colore delle regioni, da giallo ad arancione per il Piemonte con un RT a 1,03, mentre sono in bilico Lombardia, Puglia, Marche e Basilicata. Potrebbe andare in rosso la Campania, ma anche l'Emilia Romagna, che ha già fatto entrare Bologna in arancione scuro, in controtendenza la Sardegna, che potrebbe diventare bianca. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Mentre il governo è al lavoro e in ossequio al metodo Draghi, con poche dichiarazioni fino ad ora, ci sono invece fibrillazioni evidenti all'interno dei partiti e della maggioranza, in particolare nel Movimento 5 Stelle, alle prese con divisioni interne il PD verso il Congresso.
Prima il sofferto appoggio all'esecutivo Draghi, con le conseguenti espulsioni di 15 deputati e 15 senatori, poi la squadra di viceministri e sottosegretari non ritenuta rappresentativa del movimento. Il mondo pentastellato si ritrova allora in subbuglio e alla ricerca di punti fermi dai quali ripartire. Uno di questi potrebbe essere l'ex presidente del Consiglio Conte. Con lui, e sicuramente di lui, si parlerà domenica nel vertice dei big grillini convocato nella casa toscana del Garante. Nel frattempo, confermato la l'addio di Dessì, l'espulsione per Villarosa, farò ricorso alla sospensione, commenta la Lezzi. Alla Camera intanto l'ex Emilio Carelli punta ad un suo gruppo popolare, così a 24 Mattino.
Io direi che se noi partissimo già da 5-6 componenti, io sarei contento, anche se i contatti sono molti di più.
Sotto pressione intanto anche Zingaretti nel PD, non solo per il mancato equilibrio di genere nel governo, ma anche per un percorso non chiaro verso il congresso. Ne discuteremo nella prossima assemblea nazionale di metà marzo, spiega il segretario. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E veniamo adesso, apriamo la pagina degli esteri, perché c'è stato un attacco lanciato nella notte dagli Stati Uniti sulla Siria contro obiettivi definiti filo iraniani e, secondo l'Osservatorio Siriano dei Diritti Umani, ci sarebbero 17 vittime.
È un messaggio all'Iran. Il primo attacco degli Stati Uniti di Joe Biden avviene nella notte italiana nella parte orientale della Siria, al confine con l'Iraq. Le vittime sono 22 miliziani iracheni filo-iraniani, così dice l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria, mentre una nota del Pentagono spiega che l'attacco è stato programmato in risposta agli attacchi contro le forze americane in Iraq avvenuti il 15 di febbraio. Statunitensi hanno colpito il distretto frontaliero siriano di Abu Kamal nella regione di Dair az-Zaur. In questa zona l'Iran ha da anni stabilito, tramite milizie irachene, una roccaforte di controllo lungo il corridoio di terra che va dall'altopiano dell'Iran al Mediterraneo, passando per Siria e Libano. Secondo alcuni analisti, gli attacchi ai militari americani erano un modo di testare la reazione di Biden, che non ha esitato a rispondere. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In Russia invece l'oppositore Alexei Navalny è stato trasferito in una colonia penale, lo ha detto il capo dei servizi carcerari russo dopo che ieri uno dei suoi avvocati aveva denunciato il trasferimento dalla prigione di Mosca per scontare la pena a 2 anni e mezzo di reclusione per violazione della libertà vigilata. E restiamo all'estero per l'ennesimo rapimento, questa volta ai danni di 300 studentesse nel nord-ovest della Nigeria.
Oltre 300 ragazze sono scomparse. A dare l'allarme un insegnante della scuola secondaria femminile frequentata dalle giovani a Janjebe, nello stato di Zamfara, in Nigeria. Secondo quanto ricostruito nell'istituto, hanno fatto irruzione decine di uomini armati e hanno portato via molte studentesse. Non è la prima volta che bande armate in Nigeria rapiscono studenti a scopo di estorsione o per rivenderli al gruppo terroristico di Boko Haram. Pochi giorni fa il sequestro di 42 persone tra studenti, insegnanti e parenti dei docenti in un college di Kagara, tutti ancora nelle mani dei sequestratori. Sono stati invece liberati i 300 ragazzi sequestrati a dicembre nello stato di Katsina. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Con la cronaca rientriamo in Italia, facciamo il punto sulla scuola con l'apertura degli istituti, è un po' a macchia di leopardo nelle diverse regioni italiane e con nuove limitazioni in vista in base all'arrivo dei dati del monitoraggio settimanale che potrebbero portare, come abbiamo già sentito, a zone arancioni e rosse.
Il ministro della Salute Speranza ha chiesto un chiarimento al comitato tecnico scientifico per verificare il grado di rischio e la diffusione delle varianti nelle scuole. Ad oggi la mappa che si presenta è quella di tante micro zone rosse con scuole di ogni ordine e grado chiuse. Accade così in tutta la provincia autonoma di Bolzano al momento fino a lunedì, ma nei 4 comuni interessati dalla variante sudafricana, Merano, Rifiano, San Pancrazio e Moso, la didattica a distanza è prevista fino al 7 marzo. In Lombardia la proroga della zona rossa a Bollate, Vigiù e Mede e fino al 3 marzo con tutte le scuole in didattica a distanza. Bologna e tutti i comuni della città metropolitana fino al 14 marzo saranno in arancione scuro con didattica a distanza al 100% dalle elementari in avanti. In Puglia il TAR ha rigettato il ricorso di un gruppo di genitori contro l'ultima ordinanza della regione che dispone fino al 14 marzo per tutti gli istituti di ogni ordine e grado la didattica a distanza al 100%. A Manciano, Grosseto, da oggi fino al 6 marzo scuole chiuse, dagli asili nido alle superiori. Nelle Marche, didattica a distanza al 100% nelle scuole superiori fino al 6 marzo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ancora problemi per il colosso dell'aeronautica americana e per il suo modello Boeing 777, questa volta per un atterraggio d'emergenza a Mosca, mentre vanno avanti i controlli sul motore di alcuni apparecchi.
Non finiscono le grane per il colosso americano dell'aeronautica Boeing e per i suoi 777. Questa volta si tratta di un atterraggio d'emergenza a Mosca, di nuovo a causa di problemi al motore. Lo riferisce la compagnia aerea Rossia Air, precisando che si tratta di un aereo cargo in volo da Hong Kong a Madrid. Tutto è partito dall'incidente di Denver su un modello della United Airlines. Atterraggio d'emergenza anche qui, a causa di un motore in fiamme che ha causato una pioggia di detriti nell'area circostante la città del Colorado, seguito dalla sospensione dal servizio dei 24 modelli 777 di United con motore Pratt. E poi ancora, ieri la Federal Aviation Administration, l'agenzia federale che sovrintende l'aviazione civile americana, ha inflitto alla Boeing una multa di 6,6 milioni di dollari per diverse carenze di sicurezza, di cui 5,4 milioni per non aver attuato certe condizioni previste in un accordo del 1915. Ha contestato alla società americana di aver esercitato una pressione eccessiva sui suoi ispettori in un impianto in Carolina del Sud, in particolare nel controllo di un Boeing 787 Dreamliner nel febbraio 2020. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore.
E siamo allo sport. Il calcio: nonostante la vittoria per 2-1 contro il Granada, il Napoli è fuori dall'Europa League a causa della sconfitta rimediata ieri sera. All'andata per 2-0. Passano invece agli ottavi di finale le altre due italiane, Milan e Roma, dopo le partite disputate ieri sera. E nel corso di effetto giorno i sondaggi per gli ottavi di finale di Europa League, probabilmente riusciremo anche a darveli in diretta. Domani invece torna il campionato con Verona-Juventus, Bologna-Lazio e Spezia-Parma. Alle 13:12 minuti ci fermiamo per il primo break di oggi, torniamo subito dopo con le altre notizie. 349-238-6666.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Emergenza Covid, ricoveri in aumento in Europa, in un terzo dei paesi, Consiglio europeo riunito in pressing sulle aziende farmaceutiche. Governo intanto al lavoro sul nuovo DPCM, due regioni viaggiano verso la zona rossa, quattro verso la fascia arancione. L'attacco americano sulle postazioni filo-iraniane in Siria ha causato 17 vittime, secondo l'Osservatorio dei diritti umani, ma quali scenari apre l'intervento dell'amministrazione Biden? Ne parliamo tra poco. Russia, l'oppositore Navalny, trasferito in una colonia penale per scontare una pena di 2 anni e mezzo di reclusione. Calcio Europa League, oggi i sorteggi degli ottavi di finale per Milan e Roma. Le 13:15, eccoci di nuovo in diretta, cari ascoltatori, con Effetto Giorno. È con noi Gianluca Pastori, docente di storia delle relazioni delle istituzioni internazionali all'Università Cattolica. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Allora, cerchiamo di capire che cosa, che significato ha, che cosa è accaduto anche proprio realmente relativamente a questo attacco che è arrivato nella notte, un attacco programmato, ha fatto sapere la Casa Bianca, ma un attacco che è arrivato inatteso per quanto riguarda, diciamo, l'opinione pubblica. Parliamo dell'attacco alle postazioni definite filo-iraniane in Siria. Sono tante le domande, professor Pastori, che ci facciamo. Perché questo intervento? Quali sono gli obiettivi effettivamente colpiti? E poi ancora, dato che in questi giorni ricorrono esattamente 10 anni, no, dall'inizio delle rivolte in Siria, le rivolte della civili, diciamo, da parte dell'opposizione civile, poi sappiamo tutto quello che è successo nel frattempo, in quella situazione si inserì l'amministrazione americana all'epoca sostenendo quella che pensava essere un'opposizione al regime siriano, finendo poi invece per come dire, sostenere anche una parte dell'integralismo islamico che poi prese le sembianze dell'ISIS. Nel frattempo è cambiata l'amministrazione, con Trump c'è stato stato lasciato spazio forse di più alla Russia sul territorio siriano, mentre erano state, diciamo, chiuse il dialogo con l'Iran durante la fase di gestione dell'amministrazione Trump. Adesso sembra che cambi di nuovo lo scenario, e queste sono alcune delle domande. Iniziamo però parlando proprio dei raid. Perché questi raid? Quali erano gli obiettivi?
Beh, Allora, il Pentagono ha comunicato, ha dichiarato ufficialmente che i raid sono stati condotti in ritorsione ad attacchi condotti contro interessi statunitensi in Iraq, quindi fondamentalmente una rappresaglia per attacchi subiti. Forse però è il caso di inquadrare la vicenda in una prospettiva più larga, insomma.
Sì.
L'amministrazione Biden sta dando segni di presenza. Sembra voler segnalare agli interlocutori regionali il fatto che, come ha detto lo stesso Biden l'altro giorno, America is back, cioè l'America è tornata sulla scena internazionale e vuole svolgere un ruolo più attivo di quanto non sia stato fatto in passato, o se non più attivo, forse più visibile di quanto non sia stato fatto in passato.
Ecco, e il modo scelto è quello, diciamo, di un attacco aereo. Secondo lei è un modo, mi rendo conto che è difficile fare questa valutazione anche che comporta una certa dose di cinismo, ma è un modo corretto da parte di una potenza straniera in un territorio che, va detto, sì, diciamo, di guerra guerreggiata vive purtroppo da diverso tempo?
Cinicamente direi che si tratta della classica strategia del bastone e della carota. Nelle scorse settimane l'amministrazione Biden ha mandato all'Iran una serie di segnali positivi, non soltanto nelle scorse settimane, già in campagna elettorale, insomma, Biden ha detto di voler cambiare l'atteggiamento antagonista che Trump ha tenuto nei confronti dell'Iran negli ultimi 4 anni, e questa è la parte carota. L'intervento militare è la parte di bastone. Attenzione, noi siamo disposti a dialogare, ma questo dialogo non implica il fatto che noi, quando sentiamo minacciati i nostri interessi, non siamo disposti anche a usare la mano pesante. Sono, diciamo così, sì, i passi di apertura di una partita che è sicuramente complicata, sarà sicuramente complicata.
Quali potrebbero essere le conseguenze immediate però di questa attacco, se eventualmente ci saranno delle conseguenze dirette, immediate da parte degli altri attori coinvolti, secondo lei, dopo questo attacco, che secondo l'Osservatorio dei diritti umani, che si trova però, sappiamo, diciamo, fuori dal territorio siriano, ha stimato 17 vittime in questo attentato, in questo attacco?
Ecco, parlavamo di bastone di carota. Gli Stati Uniti hanno lanciato questo attacco, ma gli Stati Uniti sono stati anche molto attenti nel dire che questo attacco non aveva conseguenze, non è il segnale dell'inizio di nulla, è semplicemente una risposta a qualcosa che è successo, ma che l'obiettivo non è quello di produrre una escalation. Molto probabilmente Teheran protesterà, chiaramente, e protesterà in maniera molto, diciamo così, folcloristica, come ci ha abituato ormai da anni, ma non credo che reagirà in maniera effettiva. È un po' quello stesso, quel gioco delle parti che abbiamo visto anche lo scorso anno in occasione della morte del generale Soleimani, che, diciamo, come visibilità internazionale è stata sicuramente, ha avuto un evento che ha avuto una visibilità internazionale sicuramente maggiore rispetto agli attacchi delle scorse ore. Tante proteste, tante minacce, ma risposte essenzialmente simboliche. In questo caso continuo a pensare che lo scambio di missili, o meglio, lo scambio unidirezionale di missili in questi casi, sia stata una mossa diplomatica e che molto probabilmente a livello diplomatico si manterranno le risposte sia di Teheran sia degli altri attori coinvolti, primo fra tutti la Russia.
Grazie professor Gianluca Pastori, grazie per essere stato con noi. E questo dunque era un modo per cercare di inquadrare quello che è accaduto, questo attacco programmato, ha fatto sapere la Casa Bianca, ma inatteso dal punto di vista dell'opinione pubblica dell'America, su queste postazioni filo-iraniane al confine con l'Iraq in Siria. 13 e 22 minuti, restiamo all'estero, facciamo un salto in Russia per vedere le ultime che riguardano Navalny.
Lontano dal centro, lontano dagli occhi e dal cuore. L'oppositore russo Alexei Navalny è stato trasferito dal centro di detenzione temporanea numero uno della capitale a una colonia penale a regime generale per scontare la sua pena. Una colonia che non si sa ancora dove sia esattamente nello sterminato spazio russo. A riferirlo all'agenzia di stampa TASS, un membro della Commissione di Monitoraggio Pubblico di Mosca. Il 2 febbraio scorso il Tribunale Simonovskij, su richiesta del Servizio Penitenziario Federale, ha commutato la sospensione della pena di 3 anni e mezzo, comminata all'oppositore russo per il caso Yves Rocher, in un periodo effettivo di detenzione. E lo scorso 20 febbraio il Tribunale della città di Mosca ha poi confermato in appello la sentenza. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
Oggi, venerdì 26 febbraio, vi proponiamo nuovamente un punto sull'andamento della campagna di vaccinazione nel nostro paese. In Italia sono quasi 4 milioni di dosi somministrate, per l'esattezza 3.950.725, stando al monitoraggio che potete trovare tranquillamente su internet. Questo numero di dosi corrisponde al 76% delle dosi arrivate nel nostro paese, che sono 5 milioni e 200 mila circa. 4 milioni dello Pfizer, pochissimo per quanto riguarda Moderna, 200 mila dosi circa, 1 milione le dosi arrivate in Italia di AstraZeneca. Bisogna tenere conto che c'è un motivo per cui non vengono somministrate tutte le dosi, e riguarda il fatto di doversi garantire le riserve per la seconda dose programmata già di chi ha avuto la prima dose del vaccino, e come dire, nell'incertezza delle forniture, quindi si tengono delle riserve da questo punto di vista. Noi siamo come paese al 12° posto attualmente per dosi ogni 100 abitanti, siamo un po' scesi. Abbiamo il 6,9% di persone che hanno ricevuto almeno una dose. Israele al 91%, ci sono gli Emirati Arabi col 59%, gli Stati Uniti col 20%, la Serbia col 20%, e poi il Bahrain, il Cile che hanno il 16-17%, la Turchia, la Danimarca, il Marocco con il 9%, la Romania con il 7,8%, la Germania che ci ha scavalcato con il 6,8% di persone che hanno ricevuto almeno una dose. Chi ha ricevuto queste dosi del vaccino? 2.2 milioni di persone sono sanitari. Il target da raggiungere era 1.5 milioni, quindi stiamo facendo il ritorno, la seconda dose su questo target di persone. 680.000 sono il personale non sanitario, la famosa categoria non definita, su cui in alcuni casi alcune procure stanno anche indagando per la questione degli imbucati dei vaccini. Poi ci sono 390.000 persone che stanno in RSA, anziani ospiti delle case di cura, e in questo caso l'obiettivo era 500.000, quindi siamo ancora lontani da aver vaccinato con una dose tutti queste persone. Gli over 80 siamo a 466.000 su 4 milioni, quindi insomma ci stiamo avvicinando, ma è ancora lunga la strada da fare. Poi sono iniziate le vaccinazioni per le forze armate, 48.000 persone, e per il personale scolastico 65.000 persone. Ne parliamo con Alessio Nastruzzi, che è segretario regionale in Toscana della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Buongiorno.
Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
Benvenuto. Allora, la Toscana che in questo momento ha, leggo, sempre sul sito dove è possibile, il sito del governo, è possibile seguire in tempo reale i dati, ha con l'89,1%, esatto, è la seconda regione dietro alla Valle d'Aosta, ma insomma tra le grandi regioni è la prima regione per numero di dosi somministrate rispetto a quelle fornite. Un buon risultato. A cosa può essere dovuto secondo lei?
Direi a una buona collaborazione fra la regione e la medicina generale in questo momento, e tutti i sanitari che sono, diciamo, in questa fase attenti e pronti alla vaccinazione.
Secondo lei come se la sta cavando l'Italia più in generale, il nostro paese, uscendo un po' anche dal quadro della sola Toscana, o avendo, diciamo, davanti agli occhi l'esempio di quello che sta accadendo nella sua regione, insomma, come ce la stiamo cavando, stante che i flussi di dosi sono rallentati?
Allora, a lei ha detto la parola corretta, perché sono i flussi delle dosi che sono rallentate. Ovviamente dobbiamo, come si dice, fare uno stoccaggio di alcune dosi, perché dobbiamo garantire, se dovesse succedere qualcosa, la seconda vaccinazione, che non ci possiamo perdere il richiamo a 21, a 28 giorni o a 10 settimane con l'AstraZeneca, quindi 10-12, quindi dobbiamo avere in cassaforte le dosi per poter garantire la seconda vaccinazione. Detto questo, è vero che stiamo andando un po' più a rilento, alcune regioni un pochino più veloci, altre un pochino più lente, ma soprattutto si tratta della messa in campo di alcune personaggi, mi sto riferendo in particolare alla medicina generale, che laddove entrerà in campo io sono convinto che potrà dare una spinta maggiore alla vaccinazione.
Sì,
tenga
questo,
presente,
certo.
Scusi, dedico proprio un inciso, in Toscana per quanto riguarda la vaccinazione antinfluenzale, la medicina generale ha dato il suo apporto e ha vaccinato quasi 1.400.000 persone nello spazio di 2 mesi.
Però c'è una cosa che mi incuriosisce, una cosa, diciamo, un primato non positivo della Toscana, no? E che riguarda anche proprio voi medici di famiglia, medici curanti di base, perché a voi in Regione Toscana è stato affidato l'incarico di contattare gli ultra ottantenni. Mi corregga poi se sbaglio, perché qua ogni regione ha fatto per conto suo, quindi seguire cosa hanno fatto tutte le regioni è un po' complicato. Però al momento c'è una percentuale abbastanza bassa di over 80 vaccinati in Toscana, se facciamo il confronto con altre regioni, per esempio il Lazio, dove inizialmente si era un po' anche ironizzato sulla piattaforma online per gli ultra ottantenni, però sembra più efficace quel sistema lì, perché in Lazio adesso il target degli ultra ottantenni si sta quasi completando, invece in Toscana solo 8.000, non so quanti siano gli ultra ottantenni in Toscana.
Ne do subito i dati. Allora, intanto bisogna capire che cosa fanno le diverse regioni, perché se lei guarda la percentuale della regione del Lazio, in percentuale è inferiore alla Toscana, quindi c'è qualche discrepanza. Vuol dire che qualcuno ha vaccinato prima qualche classe e qualcuno l'ha vaccinata
però
dopo.
Gli ultra ottantenni non sono una categoria importante, perché insomma sono quelli più colpiti, no?
Sì, certo che sì, sono quelli che si ammalano e che purtroppo muoiono con più facilità, ma vanno nello step del Ministero dopo quelli che erano i personale sanitario, eccetera, le RSA, eccetera, eccetera. Quindi è evidente che noi stiamo andando sulle 80, tenga presente che siamo partiti con la campagna vaccinale il 15 di febbraio, 13 giorni fa,
sì.
11 giorni fa, e siamo partiti con poche fiale perché quelle erano quelle a disposizione. Abbiamo fatto quasi 8.000 vaccinati nello spazio di 10 giorni. Dalla prossima settimana avremo fino a 3 fiale alla settimana medico a disposizione, che vuol dire 18 persone da vaccinare, e se uno avrà un pochino di fede, di fiducia e di speranza, vedrà che nelle settimane di marzo i numeri della Toscana saliranno molto ma molto più velocemente.
Sta andando abbastanza velocemente la vaccinazione del personale scolastico in Toscana, che invece è quasi la più alta rispetto a tutte le altre regioni, io parlo sempre in percentuale,
certo.
con l'AstraZeneca immagino.
Sì, certo, l'AstraZeneca, anche lì abbiamo avuto uno stop, perché inizialmente l'AstraZeneca aveva una indicazione degli under 55 sani, ora sembra l'estensione, cioè sembra, è stata fatta circolare il Ministero della Sanità che ha dato l'estensione fino agli under 65 anche senza patologie importanti, quindi non gravi, non quelle della categoria, diciamo subito sotto gli over 80, quindi vuol dire che si cominceranno allora a vaccinare ancora più, perché abbiamo due modalità separate. Noi faremo una parte dei soggetti maggiormente a rischio, perché mi creda, vedere quello è successo a Torino o in altre sedi, sì. ottantenni o novantenni o centenari in fila all'intemperie fuori per farsi vaccinare, non credo sia una cosa. Noi stiamo vaccinando, abbiamo adottato un criterio di prossimità, cerchiamo di vaccinare nei nostri sedi, nei nostri ambulatori, in modo che il paziente che sta, non dico la porta accanto, ma vicino, possa essere accompagnato ai nostri studi, essere vaccinato, e laddove non è possibile saremo a domicilio.
Grazie Alessio Nastruzzi, grazie per essere stato con noi, il segretario regionale della FINGE della Toscana. Abbiamo fatto un po' il punto anche sull'andamento della vaccinazione, partendo da questa regione, cercando di guardare più in generale, l'ho già detto diverse volte, ma insomma fare un quadro delle vaccinazioni in Italia è quasi impossibile, stante il fatto che ogni regione poi ha delle regole, modi di convocare le persone diversi e ha dei dati diversi, ma insomma oggi abbiamo fatto la Toscana, settimana prossima chiaramente andremo avanti anche con le altre regioni. 13:31, 349-238-6666, a tra poco.
Effetto giorno.
Queste le notizie di oggi, emergenza Covid, ricoveri di nuovo in aumento in Europa, in un terzo dei paesi. Intanto il Consiglio europeo è nuovamente riunito in pressing sulle aziende farmaceutiche per i vaccini. Governo al lavoro sul nuovo DPCM, due regioni verso la zona rossa, quattro verso quella arancione. Russia, Navalny trasferito in una colonia penale, l'oppositore russo deve scontare una pena 2 anni e mezzo per violazione della libertà vigilata. L'attacco americano sulle postazioni filo-iraniane in Siria ha causato 17 vittime, secondo l'Osservatorio dei diritti umani. Europa League, il Milan ai sorteggi UEFA di Nyon, pesca il Manchester United agli ottavi, più fortunata la Roma, affronterà lo Shakhtar Donetsk. Allora, eccoci qua, cari ascoltatori, alle 13.37 con i vostri messaggi, 349-238-6666. C'è Paolo, si vede che insomma è un fan dell'Italia, e dice: ma abbiamo fatto gli stessi vaccini di Israele come valore assoluto? Eh beh sì, però loro sono 9 milioni e noi siamo 60, quindi è un po', non è proprio la stessissima cosa, ma insomma... Ogni volta che si fa il punto sui vaccini con i numeri, le cifre, la classifica, l'Italia come è messa, come non messa, poi si scatenano un po' anche le fazioni tra quelli che dicono che l'Italia, tutto sommato, e sono i fautori magari del governo uscente, no? Se la sta cavando bene, perché per un bel po' di tempo siamo stati tra i primi in questa classifica, se vogliamo, diciamo, definirla così, è una classifica di fatto perché parliamo di numeri. Adesso però stiamo scivolando, stiamo perdendo un po' di posizioni, probabilmente il fatto è che l'afflusso di vaccini rallenta, e poi ci stiamo tenendo le famose seconde dosi per chi deve farla, appunto la seconda dose, quindi non possiamo dare tutti i vaccini che stanno arrivando. Le buone notizie arriveranno a giorni, forse col mese di marzo, quando ci saranno gli approvvigionamenti promessi del secondo trimestre, e poi con le nuove autorizzazioni dell'EMA. Adesso sentiamo Alberto Orioli.
Il punto di Alberto Orioli.
Ieri c'è stato un importante incontro tra il ministro del lavoro Andrea Orlando e i capi dell'ANPAL, l'agenzia che, tanto per capirci, è il vertice dell'operazione Navigator. Siamo alla vigilia della scadenza del blocco dei licenziamenti, c'è in cantiere un'importante riforma degli ammortizzatori sociali, si cercano regole veloci ed efficaci per lo sblocco degli assegni di ricollocazione. Insomma, una sfida importante non solo per il ministro Orlando, ma per tutto il governo Draghi, che sul lavoro si gioca una buona porzione del suo prestigio. Presidente dell'ANPAL è Domenico Parisi, il professore del Mississippi che aveva lanciato l'idea della app che avrebbe segnalato sul telefonino quale sarebbe stato il lavoro ideale per chi lo stesse cercando. Sostanzialmente una bufala per una struttura che non ha mai avuto nemmeno un sistema di banca dati unico, ma su cui i 5 Stelle hanno costruito un mito, naturalmente falso. E c'è qualcosa da aggiungere a questa PS dell'incompetenza, ed è un'ulteriore sensazione di disgraziata arroganza. Non fa impressione anche a voi, ad esempio, che ieri, per quell'importante riunione con il ministro, il presidente dell'ANPAL fosse in videoconferenza dal suo amato Mississippi?
Ambro, tu ci credevi che avremmo trovato delle buone notizie?
No, io non ci credevo con questo tempo col Covid. Prima trovavo solo delle brutte notizie, ma adesso le trovo tutte buone.
Cecilia, te la ricordi la tua prima buona notizia?
No, io non me la ricordo perché ne ho cercate talmente tante che...
Qual era il tuo genere di buona notizia che ti piaceva di più?
A me mi piacevano le buone notizie sulla natura. Per esempio una che in Messico c'è stata un'inondazione e dei cani per salvarti si sono aggruppati a delle ringhiere.
A me il genere preferito delle buone notizie erano le notizie culturali e scientifiche. Ti faccio un esempio. Il teatro La Scala di Milano, pur essere chiuso durante il Covid, hanno iniziato dei streaming sui social media. Invece le tue quali sono?
Beh, le mie preferite erano quelle storiche, per esempio scoperte di dinosauri o schiavi archeologici, cose così.
Oh, questa cosa mi ricorda quando conducevo Si può fare, un po' di tempo fa, era un altro momento mio e di Radio 24. Un saluto, un caro saluto anche a Carlo Gabardini, e invece do il buongiorno a Tonino Esposito, che è presidente dell'associazione The Bright Side, il lato positivo dell'informazione. Antonino, ciao.
Ciao, benvenuto. Ciao Alessio, grazie di averci invitato ancora una volta a raccontare le nostre attività tramite la vostra radio che ha tenuto a battesimo 4 anni fa il nostro progetto.
Che va avanti, però la cosa bella è che andate avanti dopo la pausa dell'anno scorso, un po' difficile con il Covid. Adesso nelle scuole tornano le buone notizie.
Assolutamente sì, abbiamo dimostrato che si può fare, per riprendere il titolo della vostra trasmissione, che si può fare un TG delle buone notizie in Italia grazie ai social a costo zero e a budget zero. E abbiamo dimostrato anche che piace tantissimo, crea tanto entusiasmo, tanto coinvolgimento e tanta emozione, non solo nei docenti e negli studenti, ma anche nei genitori che partecipano al progetto.
Ecco, questo è uno dei tanti progetti che fate come associazione The Bright Side. Intanto un saluto anche a Laura Bettini, che si può fare, lo sta continuando a condurre, diciamo, il sabato e la domenica su Radio 24. Sono tanti, diciamo, no, i progetti. Questo con i bambini è uno di quelli più, diciamo, anche più divertenti. Poi ascoltare le voci dei bimbi che cercano buone notizie è uno sforzo interessante, no? C'è qualcuna di queste notizie che ti piace commentare, che abbiamo appena sentito?
Questa è una
scuola di Milano, giusto?
Sì, assolutamente. Ti dirò che sono talmente tante, talmente belle, che sceglierne una a volte si fa torto alle altre. Mi piace ricordare che proprio ieri siamo stati fisicamente ospiti a Milano della scuola Casa del Sole del Trotter, che è una scuola speciale di Milano.
Sì.
E il nostro invito era limitato a 2 ore, dove avremmo incontrato docenti, dirigenti, genitori, appunto per il progetto del TG delle buone notizie. Bene, siamo stati 4 ore lì. Talmente siamo stati presi dall'entusiasmo dei ragazzi,
c'è
che avevano bisogno, preparato,
c'è bisogno di buone notizie,
cartelloni, animazioni, qualsiasi cosa. E a noi è piaciuto anche ricordare ai presenti che non solo le buone notizie ci sono tante, ma che fanno bene al nostro stato d'animo, alla nostra salute, al nostro umore, ma che fanno anche notizia. Non è assolutamente vero che le buone notizie non facciano notizie.
Questo era un vecchio adagio, no? Questo
esatto, lo è un luogo comune superato, lo dimostrano i dati di mercato, senza citare realtà straniere. Cito, l'abbiamo fatto anche ieri in questa scuola di Milano, l'esperienza del primo quotidiano italiano, che da quando ha introdotto 4 anni fa un supplemento gratuito del martedì, vende 4 volte di più quello che vende gli altri giorni, per fare un esempio. Un'altra esperienza invece americana che citiamo sempre è quella di Google, che in America ha già creato da qualche anno un'applicazione che si chiama Tell Me Something Good, dove gli americani hanno la possibilità di farsi scaricare gratuitamente una valanga di buone notizie ogni giorno. Speriamo che questo prima o poi arrivi, grazie a noi, grazie a voi, a chi sostiene i nostri progetti, anche in Italia.
Assolutamente. Io, Antonino Esposito di The Bright Side, ti ringrazio, ci risentiremo sicuramente, perché magari troviamo il modo di riprendere anche a far sentire alcune di queste buone notizie lette raccontate dai bambini delle scuole. Perché no? Io dico che l'informazione deve essere anche lei sostenibile, deve essere sostenuta da chi ci segue, da chi ci ascolta, no? E se ci limitiamo a raccontare solo la parte, le cose che non funzionano, che è una missione doverosa, il giornalismo, l'informazione che deve andare avanti, però bisogna anche ogni tanto provare a dare la direzione, no? A raccontare chi riesce a realizzare cose che funzionano. E devo dire che anche gli ascolti li si può fare, il sabato e la domenica mattina ci avevano dato questa conferma. Finito il pistolotto. Carlo Genta, ci sei?
Ciao Alessio.
Abbiamo i sorteggi, abbiamo letto il titolo.
Era meglio non averli.
È meglio la Roma del Milan.
Sì, ma non di tantissimo, perché lo Shakhtar è una squadra che scende dalla Champions League, che l'anno scorso è arrivata, fu eliminata dall'Inter fino in fondo, o quasi, all'Europa League. È una squadra di eccellente livello europeo. Certo, meglio lo Shakhtar dell'avversario del Milan, che è il Manchester United. Doppia sfida di grandi suggestioni, di grandi ricordi, ma onestamente molto molto dura per il Milan. Si giocano l'andata l'11, il ritorno il 18 di marzo, super giovedì di Europa League.
Avete di cui parlare oggi pomeriggio con tutti i convocati. Grazie Carlo.
Ciao Alessio.
A dopo. Noi siamo alla pausa e tra poco siamo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.